Eccolo, come ogni martedì, l'avvocato Luca Santarelli. Buongiorno, avvocato.
Ciao Alessandro, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te. Ecco.
Ciao a Gabriele Regia. Gabriele. Beh, un saluto, sì, un caro saluto a chi ci ascolta.
A chi ci sta ascoltando, grande, sempre è così preciso e puntuale con i suoi saluti, così come con le sue risposte alle vostre domande, alle vostre questioni di natura condominiale e immobiliare, quando si parla di compravendite,
eredità, ecco, locazioni, tutto quello che è intorno al mattone. Poi visto abbiamo ricevuto le domande che i nostri ascoltatori hanno proprio recepito questo,
sì,
ampio spettro della nostra trasmissione. Questo fa molto piacere.
È vero, è vero. E davvero anche sull'immobiliare, ecco, stanno cominciando ad arrivare tante domande, per l'appunto al 335-606-3737. Se vi scappano domande adesso, non abbiate paura, ci può essere spazio, anche se scrivete o mandate un vocale in questo momento. Non è detto, ma ci può essere spazio. Quindi voi non demordete, mandate la domanda. Ecco, intanto, buongiorno, sono sempre a stressarvi, ma in un momento cruciale di vendita, acquisto casa, ci vuole la domanda all'avvocato. La mia compagna ha venduto la propria casa, prima casa. L'acquirente può subentrare al suo mutuo? Se sì, c'è una legge che lo consente da appellarsi in caso di opposizione da parte della banca? Grazie per la risposta, Marco. Io non so se Marco davvero aveva già domandato, fatta domanda. Comunque è stata
domanda bella e interessante, bella, che in realtà da parte nostra implica però delle integrazioni, ma vende la prima casa, quando l'aveva acquistata la prima casa,
ecco,
il mutuo è prima casa. In realtà non c'è una legge, la banca non è altro che un soggetto privato che concede un prestito,
sì,
a chi glielo chiede quando vuole acquistare un immobile, chiede delle garanzie. Queste garanzie sono sicuramente l'ipoteca sull'immobile, ma talvolta l'ipoteca può non essere sufficiente o non sufficiente per l'istituto di credito e chiede delle garanzie, un fiduciario, un avallo, la garanzia di un lavoro, la dichiarazione dei redditi e via dicendo. Quindi bisogna capire quel mutuo a suo tempo come è stato concesso. Dall'altro lato occorre capire il residuo mutuo che permane e bisogna anche capire se chi compra è interessato a subentrarvi. Ora c'è da dire che se questo mutuo fosse stato erogato qualche anno fa, il tasso è sicuramente molto più conveniente di quello attuale. Quindi se chi compra ha intenzione di subentrarvi, se le garanzie che la banca già ha in pancia, perché l'iscrizione,
certo,
ipotecaria già c'è, permanendo quell'iscrizione le garanzie sono sufficienti, non ci sono elementi ostativi. Ovviamente,
ecco,
non si può fare i conti senza l'oste, bisogna mettersi al tavolino, parlarci, fare un'istruttoria e poi capire anche se ora vado oltre la domanda, se questa signora che ha venduto come prima casa, se questo acquisto fosse avvenuto in epoca relativamente recente, nel lustro antecedente, bisogna capire se deve anche ricomprare prima casa, perché in quel caso se il mutuo fosse particolarmente conveniente non conviene cederlo ma trasferirlo sul nuovo immobile, perché il tasso, se sono mutui di 3-4, certo, sempre con la banca,
sì, sì, sì.
Se i mutui sono di 3-4-5 anni fa, sono tassi particolarmente convenienti, sarebbe un peccato
ora
lasciarlo.
Sarebbe un favore che si fa al subentrante.
Dall'altro lato, se la banca, il nuovo acquirente, non lo ritiene persona solvibile, se non vuole che il mutuo va estinto e quindi la banca si presenterà in sede di rogito, riceverà l'assegno per il capitale residuo e lascerà la liberatoria per la cancellazione dell'ipoteca.
Però c'è anche questo punto che non avevo mai sentito
il trasferimento
dire.
Del mutuo.
Io vendo la mia casa, riacquisto una prima casa, c'ho in mutuo su quella casa e sto vendendo, me lo posso trasferire.
Se la banca
come
concede
prima casa,
col trasferimento dell'ipoteca,
bello.
Certo, sì.
Ah, interessantissima cosa, uno mantiene i tassi buoni,
certo,
e c'ha già un percorso avviato.
Certo, paga meno perché c'ha un mutuo già acceso.
Sì, tutto chiaro. E allora andiamo a sentire un vocale.
Vai.
Ecco.
Buongiorno avvocato Santarelli, Giuseppe da Torino.
Grande Giuseppe.
Le pongo un caso pratico, reale. Noi abbiamo, io abito in un condominio, centro di Torino, zona con difficoltà di parcheggio come molti centri storici delle grandi città. Fortunatamente abbiamo un cortile condominiale nel quale parcheggiamo a rotazione con buona pace di tutti e pacificamente le nostre autovetture, se non troviamo posto per strada. Sono 9 posti auto, poi c'è qualche scooter, insomma non c'è tensione abitativa, non ci sono litigi. Però a stretto rigore non si potrebbe parcheggiare da regolamento di condominio, ma lo facciamo pacificamente. Il nostro amministratore può in qualche modo imporre, intimarci di non parcheggiare più adducendo la difformità del comportamento rispetto al regolamento, piuttosto che il fatto che ci siano le macchine, rende insicuro il condominio. Che poi io dico, se fossero accatastati e assegnati privatamente la situazione non cambierebbe. Ecco, o addurre qualsiasi altra regione a intimarci di spostare le macchine, chiamare i vigili, che ne so. Grazie, buona giornata, viva Radio Toscana.
Viva!
Che bello. Ecco, allora salutiamo Torino. Io ero a Torino venerdì, è una città stupenda.
È vero,
proprio, stupenda.
È vero, andrebbe.
Sì, allora, visitata occorre, più spesso. Sì, è meravigliosa. E poi è accogliente. Occorre capire se questo regolamento è contrattuale o deliberato. In linea generale l'amministratore, tra gli obblighi che ha nell'articolo del codice civile, dice l'amministratore deve, quindi verbo dovere in forma imperativa, tra i doveri che lui ha, quindi agire d'ufficio senza delibera, è il rispetto del regolamento. Quindi l'amministratore può, come poneva il nostro ascoltatore la domanda, può agire d'ufficio per intimare di non utilizzare il piazzale per il parcheggio? Certo che lo può fare, anzi trovo assolutamente grave che non lo abbia fatto sino ad adesso, perché è un suo obbligo. Perché trovo grave? Non per non far parcheggiare Giuseppe e gli altri condomini, che è una realtà virtuosa come ci ha descritto lui, ma perché il parcheggio, bisogna capire se il piazzale è coperto, parzialmente coperto, se c'è la cardaia termica, c'è il certificato prevenzione incendi da fare o non fare, c'è tutto un grappolo di norme, di adempimenti che quando si parcheggia può essere obbligatorio fare oppure no, va visto lo stato dei luoghi. Quindi nell'incertezza comunque un dato certo c'è, ed è il dato normativo, l'amministratore ha l'obbligo di porre fine a questo parcheggio. Poi,
parcheggio selvaggio, parcheggio
è armonioso, però viola il regolamento condominiale che loro conoscono e hanno approvato o che comunque hanno accettato. Se poi c'è la possibilità legale di adibire quell'area a parcheggio e con un avviso che c'è questa armonia, con una delibera a mille millesimi, fanno i cambi di destinazione, regolarizzano da ogni punto di vista, a quel punto cambiano anche il regolamento, ben venga. Chiaro. Ma in questo momento l'amministratore ha il dovere di agire.
Grande avvocato, ti risentiremo durante la settimana con le pillole durante le quali risponderai anche agli altri che non abbiamo potuto ascoltare o leggere adesso, e ci scusiamo. Con te ci si rivede però martedì.
Ciao Alessandro, grazie a Radio Toscana.
Grazie amici di Radio Toscana, siete mitici.